Brasile è un paese enorme, è un continente, tant'è vero che anni fa si parlava di subimperialismo brasiliano, mettendo in rapporto col ruolo degli Stati Uniti verso l'America Latina e col ruolo del Brasile nei confronti del resto dell'America Latina e America Centrale. Quindi non è che un paese sia dipendente, però questo è uno dei paesi, una delle democrazie più disuguali nel mondo. Per arrivare ai livelli di disuguaglianza di questa democrazia dobbiamo pensare, non so, al Sudafrica. Bolsonaro ha approfondito questa situazione. Io ho appena concluso con dei colleghi una ricerca su quello che ha fatto Bolsonaro durante la pandemia e con la sua posizione iniziale di negazionismo. Bolsonaro ha approfittato di questo anno e mezzo, di questi 2 anni, per cercare un ruolo ancora più forte, ancora più netto a sé come presidente. Quindi, per la verità, io non mi meraviglio di questo testa a testa, però è un testa a testa dovuto proprio a questa situazione drammatica. Da una parte, maggiore diseguaglianza, una crescita notevole della diseguaglianza, ma dall'altro un presidente che si impossessa di tutte le possibili leve di influenza e potere.
Ecco, professore, guardando un po', diciamo così, all'esterno, con uno sguardo un po' geopolitico, Brasile, Argentina, Venezuela, di recente è stata storia di un tentativo di integrazione dell'America Latina. Sono protagonisti questi paesi. A che punto siamo?
No, 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 qui siamo molto indietro e non arriveremo mai da nessuna parte. Non è un problema reale al di là delle parole, delle dichiarazioni che si fanno.
Professore, in questo contesto attuale di guerra in Ucraina e di tutto ciò che significa anche risorse, grano, scambi, equilibri
Certo.
commerciali, che cosa ha a dire della questione energia e dei rapporti del Brasile con gli Stati Uniti e con la Cina?
Sì, esattamente, questo è un problema fondamentale. Teniamo presente, per capire lo sfondo, che in realtà non riguarda solo il Brasile, la Cina, gli Stati Uniti, ma ci riguarda tutti, che noi in questo quindicennio abbiamo vissuto una grande recessione che all'inizio non ha toccato l'America Latina, diversi paesi latinoamericani, ma poi in realtà la crisi economica è arrivata anche lì. Abbiamo vissuto quasi 2 anni di pandemia e adesso viviamo questo rivolgimento a livello internazionale con la guerra. Quindi l'impatto è enorme in tutto il mondo ed è enorme anche nei confronti della Cina rispetto a quei processi di globalizzazione, di scambi commerciali che erano in corso. Il Brasile in un certo senso potrebbe trovarsi, date le sue enorme capacità, enorme possibilità naturali, potrebbe trovarsi in una posizione non del tutto svantaggiata, però va ora tutta costruita. Prima di tutto dobbiamo vedere se effettivamente Lula diventerà presidente.
Abbiamo assistito alla elezione più polarizzata della storia del Brasile. Il pensiero va a quella caratteristica riassunta in questo termine Jeitinho, che è carattere di morbidezza di linguaggio, no l'estremismo.
Esatto, il fondo della cultura brasiliana è una cultura disponibile al compromesso, disponibile a trovare l'accordo. Si è scherzato spesso tra colleghi o anche in Brasile, siamo in conflitto, bene, troviamo l'accordo. Quindi è una cultura che è disponibile all'accomodamento. Nell'ambito di questa cultura vediamo adesso come il dato di fondo, che come dicevo parte da una profonda diseguaglianza e poi viene ulteriormente accentuato dal negazionismo sulla pandemia e dall'impatto profondissimo della pandemia, cioè porta a questa fortissima polarizzazione di cui abbiamo assistito con queste elezioni. Quindi c'è la sensazione che un dato quasi secolare di fondo della cultura politica brasiliana sia cambiato. Questo dovremmo vederlo nei prossimi anni, non lo sappiamo ancora, però questo, come dire, è uno degli elementi più importanti, perché la convivenza all'interno del Brasile era proprio consentita da quella cultura. Se questa cultura è cambiata, il Brasile diventa una continua polveriera.